Radio Emilia Romagna Eventi.
Un biglietto per l'aldilà. Il legal thriller di Andrea Mingardi. Gentili ascoltatori, oggi vi parliamo del nuovo libro di Andrea Mingardi, cantautore bolognese, bluesman di fama internazionale, che da tempo si dedica anche alla scrittura. Il suo libro si intitola Un biglietto per l'aldilà, edizioni Pendragon, e segna il suo ingresso nella narrativa di genere, il legal thriller appunto, di cui da sempre è un appassionato lettore. Ricordiamo che Mingardi ha debuttato nel 2000 in narrativa con Benessum, mentre nel 2006 è uscito Permette un ballo, signorina, della Mondadori, che dopo la sesta ristampa è entrato nella collana Oscar Mondadori. Ma torniamo al legal thriller, 530 pagine, avvincenti, che vedono come protagonista un avvocato di successo, Stefano Romanini, coinvolto in una storia inquietante dove amici e nemici si confondono. E ogni azione, anche la più crudele, è giustificata dagli enormi interessi che sono in gioco. Ma ce lo facciamo raccontare da Andrea Mingardi.
È un legal thriller, cioè è incentrato su un processo. Mi sono ispirato a un paio di storie vere e poi le ho riunite falsificando tutto e rendendo la storia di Un biglietto per al di là mia, ma tutto parte da un vecchio bowling nel quale ho trovato una rivista del dopoguerra, una rivista che amava portare agli occhi della gente i delitti irrisolti. Era una rivista tremenda, si chiamava Crimen, e facevano vedere le foto degli squartati, degli impiccati, degli avvelenati e così. E soprattutto mi colpì una cosa che successe nel 48. Allora ho cominciato a scrivere una cinquantina di righe e poi ho avuto un periodo di intervallo. La molla che mi ha spinto a continuare a scrivere è stato quando ho scoperto che nel 78 era successa una cosa analoga, e in entrambi i processi gli imputati erano usciti liberi per insufficienza di prove. E allora questa cosa qui, cioè il meccanismo riguardante il mistero di questi omicidi, mi hanno fatto costruire una storia che in qualche modo va ad alleviare la sete di giustizia che c'è un po' in tutta la gente in giro.
Puoi raccontarci un po' la storia? Chi è il protagonista? Dove si svolge?
L'avvocato Romanini, che è socio di uno studio importante a Milano ed è un avvocato che colleziona successi, è alla vigilia della madre di tutti i processi, una causa con tanti milioni in palio, ha tutti gli assi in mano. Però gli succede qualche cosa. Poi chiaramente da Milano si passa a Ravenna perché l'antagonista è un armatore ravennate, e poi ci sono escursioni di amici, di Romanini, di soci, di avvocati che vanno a cercare delle prove a Tripoli e a Funchal, che è un'isola del Portogallo, Madeira. Tutto questo è una sorta di gran vortice di sospetti, di intuizioni, di dubbi, anche di misteri, che vengono tutti portati di peso al processo di Ravenna, nel quale si dovrebbe celebrare la vittoria della giustizia, e invece, insomma, prima di arrivare a questo, che è nelle ultime due pagine del libro, succedono tante cose che non sto a rivelare, sennò mi ammazzo da solo.
Si vedrà la notte blu. Sono vicino a te.
che cosa ti spinge a scrivere oltre che a cantare?
Ma guarda, i due libri in dialetto che ho scritto, Benessum, che è stato uno straordinario bestseller del 2000 con oltre 51.000 copie vendute in una regione, era una raccolta di espressioni dialettali superstiti nel linguaggio comune, cioè quelle che ancora si sentono in giro, quindi niente a che vedere con i vocabolari e con la scrittura e il lessico complicato dei dialetti che nessuno ormai sa. Cioè, tu per esempio non sai coniugare la voce del verbo essere in dialetto, che è complicatissimo, soprattutto quella bolognese è complicatissima, mea sante ti lo le nuetera san vuetera si lor ien, è una roba di complicatissima. Se poi tu vedi le scritture delle S e delle F sono qualcosa di addirittura illeggibile, quindi io ho italianizzato il suono delle cose che anche in modo scomposto i giovani dicono ancora o gli anziani. Bette Sochmel è un'espressione tipica bolognese, è lo stato di inadeguatezza di molta gente che si trova spaventata di fronte alla velocità del tempo, alla velocità delle cose, della tecnologia, quindi sono una sorta di quadri teatrali in cui la gente, parlando il vernacolo, esprime lo smarrimento, insomma, e anche chiaramente la comicità che ne deriva. In mezzo c'è stato questo libro della Mondadori, Permette un ballo signorina, che analizzava il motivo per cui tanti musicisti, cantanti, attori, compositori, produttori, cineasti sono nati in Emilia Romagna, che pare da una indagine dell'UNESCO sia la regione più talentuosa d'Europa.
Ecco, raccontaci qui la tua teoria, che è molto curiosa.
Ma è una teoria che si basa poi sulla storia, perché sai, ecco, tanti secoli fa la pianura padana era una terra di conquista, cioè gli eserciti si fermavano qua per andare al nord o al sud a fare delle campagne, e si fermavano per leccarsi le ferite, erano eserciti di qualsiasi tipo, non erano solo celti, erano anche barbari, erano anche mercenari, e quando si fermavano davano vita a dei villaggi spontanei, perché in fondo i luoghi di alcuni mercati famosi da adesso sono rimasti quelli in cui si accampavano gli eserciti, così. E chiaramente cosa fanno degli uomini che reduci da una campagna avevano dei soldi, e quindi cosa fanno? Gli uomini facevano l'amore, mangiavano, ballavano, e se ballavano qualcuno suonava. E questa cosa è rimasta, sono rimaste le tradizioni delle feste, dall'aperto, poi sai, la pianura favoriva questo fatto, perché non è che potevano fare sul Cervino o sul Monte Rosa le feste, la pianura era un luogo adatto, per cui arrivavano i mercanti, si celebravano le feste locali, e queste cose nel tempo hanno prodotto una tradizione per cui chi suonava veniva qui. E da queste feste casuali poi sono nate le feste sull'Aia, sono nate le balere, che erano dei tendoni che venivano montati nella piazza dei paesi, e veniva l'orchestra al pomeriggio andava sul balcone del sindaco per far vedere alla popolazione quanto erano bravi, e la sera la gente entrava in questi tendoni denominati balere e comperavano dei nodi fatti con la corda. Questi nodi davano la possibilità alla gente di fare un ballo, a ogni ballo ti tagliavano un nodo, c'erano tutte le donne chiaramente sedute alla periferia del tendone, marcate a vista dalle madri, e per ballare con una ragazza tu dovevi chiedere alla mamma: posso ballare con sua figlia? Questo ha portato veramente a una successione di passioni e anche di professione, perché il musicista, il musicante, il suonatore era uno che ci campava. È sempre stato un privilegiato, allora uno che sapeva suonare era meglio di un ignorante analfabeta che sapeva solo zappare la terra. Poi sai, le balere, poi i dancing, il dopoguerra, la gioia, la vita, gli americani, queste cose qui, e poi dopo si sono trasformati in discoteche, in maxi discoteche, sia Morandi che Dalla, o per esempio Renato Zero, hanno ancora le scarpe sporche dalla polvere dei palchi dei locali, ed è per questo che è nato tutto qua e non in Basilicata, capisci? Perché qui proprio c'era un qualcosa di radicato nel tempo. Io ho scritto questa storia semi-autobiografica, in cui poi certifico che non c'è una scuola bolognese per i cantautori o per i musicisti, è proprio un fatto di osmosi, di tradizione e anche di palco ruspante che ha dato vita. Morandi suonava nell'orchestra Scaglioni, cioè cantava le canzoncine, Dalla faceva le balere anche lui, Guccini suonava la chitarra prima che nascesse l'Equipe 84 in un'orchestrina da ballo. Ecco.
Quindi tre libri, quindi abbiamo parlato un po' di tutti e tre,
sì.
Non è che stai già scrivendo qualcos'altro?
Vabbè, se non ci si ferma mai, eh. Ma sai quanto mi hai fatto una bella domanda, Alice, perché poi un autore, un cantante, un cantautore scrive dei libri? Perché la scrittura di una canzone richiede un sacrificio terrificante, perché se io voglio scrivere una canzone su una donna con un registratore in mano e un basco che mi sorride, io magari scrivo una pagina, però dopo poi devo tagliarmi un piede, un braccio, una gamba, cioè devo tagliare una parola, devo mettere le parole nella musica, e la canzone è sempre una sintesi che dura 3 minuti e mezzo, mentre invece il libro è un film. Tu descrivi i luoghi, le facce, gli stati d'animo, le azioni, ti immedesimi. Infatti questo libro, che ha 530 pagine e che potrebbe sembrare ostico, perché sai, la gente adesso pare che ci sia un'indagine per cui la soglia dell'attenzione dei lettori dopo la 300esima pagina scompare, invece noi abbiamo delle reazioni clamorose, ma perché ci si appassiona. Io a metà di questo libro, mentre lo scrivevo, ero diventato contemporaneamente scrittore e lettore di me stesso, perché volevo vedere dove andava a finire, perché tra finzione e realtà, tra fantasia e voglia anche di attraversare quel territorio misterioso che è la ricerca del colpevole, della giustizia, cosa che adesso sembra che sia diventata una roba, cioè sembra diventata la terra di nessuno, dove tutti tirano bombe, dove tutti non si trova mai responsabile. Poi alla fine mi ha fatto prendere un percorso per cui nelle ultime due pagine, dopo 500 fogli voltati, un colpevole io alla gente l'ho trovato, se no mi ammazzavano a me, capito?
Bene, ringraziamo Andrea Mingardi, che come ci ha annunciato è già all'opera per un altro libro, ma nel frattempo, se abbiamo risvegliato un po' la vostra curiosità e volete avere un assaggio di Un biglietto per l'aldilà, potete ascoltarne un brano nella nostra rubrica Racconti d'autore, questa settimana dedicata appunto ad Andrea Mingardi.
Chi si è poi accontentato, ora invidia un amore. Stare solo è meglio che buttarsi via, tanto ormai so cosa sia una barca senza il molo. Ti cerco nella ragazza di un amico, in uno sguardo che non dico. Magari stai dall'altra.